In altre parole,
è l'anno più torrido di sempre, l'allarme clima non finisce più, così apriva in prima pagina la Repubblica di ieri. Questo è solo uno dei tanti titoli sulla crisi climatica che leggiamo ogni giorno, mentre ecologisti, scienziati, attivisti, ma anche filosofi, ricordo l'intervista con Mauro Ceruti di Luca Fraioli ieri su Repubblica in prima pagina, sono chiamati ad esprimere la propria opinione a riguardo. L'ondata di caldo estremo sta per finire, le temperature rientrano in media, però tutti i record sono già stati superati e nel 2027, avvertono gli esperti, andrà ancora peggio. Siamo di fronte alla più urgente sfida della nostra contemporaneità. Da qui ha scelto di partire oggi la nostra ospite Florinda Cambria. Diamole subito il benvenuto. Buongiorno.
Buongiorno a lei e buongiorno a voi.
Florinda Cambria, citavo prima l'intervista di Mauro Ceruti su Repubblica di ieri, lui parla di una rimozione collettiva di fronte a una crisi climatica così immensa, l'individuo si sente impotente e finisce per rassegnarsi. Cambria, è possibile spezzare questa rassegnazione?
Ma io penso che sia necessario, ma che non si possano immaginare delle soluzioni che siano singolari o individuali, cioè non si tratta semplicemente più, secondo me, di una presa in carico individuale, personale, etica, ma di elaborare una visione, una consapevolezza molto molto più articolata, come tutti gli ecologisti, anche gli economisti più sensati cominciano da tempo a dire, sulla base poi dei rilievi scientifici, certamente. Quindi è possibile uscire dalla rassegnazione, ma è necessario, solo che i modi per farlo non possono essere affidati ad una scelta personale, ad una sensibilità personale, come purtroppo spesso, secondo me, ancora sembra che sia, no? Che si tratti di capire quanto ci si senta coinvolti, quanto ci si senta toccati, quanto la mia estate sia stata guastata o meno dal peggioramento del clima, da queste temperature infernali, eccetera. Quindi quanto la mia produzione agricola si sia incrinata, quanto sia costato localmente questo torrido caldo per la nostra produzione industriale o per le nostre risorse energetiche. Cioè, finché si continuerà a pensare localmente, per piccoli spazi, piccoli contesti, dal singolo stato al singolo individuo o alla singola famiglia, no, non sarà possibile uscire dalla rassegnazione. Soltanto invece un salto veramente di qualità etica, concettuale, politica, economica, sociale ed ecologica potrà consentire, secondo me, la svolta che è necessaria, altrimenti è la catastrofe, insomma.
Lei ha citato prima ecologisti e economisti. Cambria, lei sottolinea l'importanza della parola greca oikos, parola che testimonia il legame linguistico profondo che c'è fra i termini ecologia e economia. Su cosa si fonda questo legame?
Ma si fonda su una idea centrale, cioè che sia quella che noi chiamiamo la dottrina e la pratica economica, sia quella che noi chiamiamo la teoria e la pratica ecologica, riguardano i modi, le forme, le possibilità dell'abitare il pianeta. Oikos vuol dire appunto casa in greco, e allora la amministrazione, la comprensione, la progettazione, la programmazione, il governo di una casa è ciò che impegna ogni vivente, no? Ognuno nel proprio habitat, come si dice. E allora in questo senso economia ed ecologia a partire da prospettive differenti, riguardano in fondo lo stesso identico tema: come è possibile amministrare il nostro abitare il pianeta, quali risorse, come si dice, come si dice in una economia domestica, appunto, no? Cioè quali sono le risorse della casa, quali compiti abbiamo, come le distribuiamo, come programmiamo il prossimo anno, come facciamo la manutenzione della nostra abitazione. Ecco, ecologia ed economia da prospettive diverse, come dicevo, trattano questo stesso problema, no? Con diverse prospettive, diverse proposte, diversi tagli teorici e concettuali.
E quali sono oggi i principali orientamenti in merito alla riflessione ecologica e quali invece quelli relativi, alla dimensione economica?
Sì, sono, come dire, molteplici gli orientamenti, cercherò di essere sintetica dando giusto qualche spunto. Allora, anzitutto cominciamo col dire che già dagli anni 70 si sono distinti due orientamenti nella riflessione ecologica, a partire dagli anni 70, grazie al lavoro di un filosofo norvegese, che ha appunto distinto tra la cosiddetta ecologia di superficie o superficiale e la cosiddetta economia profonda, la deep ecology. L'ecologia profonda, di cui fu sostenitore appunto il suo iniziatore, ma ad esempio oggi ce ne sono molteplici sostenitori, anche in Italia ad esempio, parecchie pubblicazioni, ci si può informare facilmente. Allora, l'ecologia profonda parte dall'idea che un ambientalismo di superficie, appunto, non sia sufficiente né a programmare, eccolo qua, l'aspetto economico, una amministrazione della vita sul pianeta, né a tutelare, come invece l'ecologia standard vorrebbe, la natura. L'ambientalismo di superficie, infatti, secondo i sostenitori dell'ecologia profonda, è un ambientalismo che concepisce la natura come un insieme di risorse utili all'essere umano. Quindi il problema dell'ecologia superficiale è la tutela dell'essere umano nella sua posizione, diciamo, antropocentrica rispetto alle risorse che vanno rispettate, tutelate, amministrate, ma appunto per il bene della vita umana. L'ecologia profonda invece sostiene che la vita umana non abbia alcuna priorità o superiorità rispetto a tutti gli altri viventi, ha una concezione, diciamo, non antropocentrica ma biocentrica. Ogni vivente ha pari dignità, la natura è un insieme nel quale, diciamo così, la vita umana compare, ma può anche scomparire, e soprattutto se si presenta la vita umana come un pericolo per le altre forme di vita, essa può essere programmata, diciamo così, per il contenimento o al limite l'estinzione. Diciamo, appunto, è uno spostamento dalla parte al tutto insistito in una prospettiva olistica, ecco, con appunto tutta una serie di conseguenze poi operative, progettuali, programmatiche, tra cui i piani di decrescita, ad esempio, di questo certamente si sente molto parlare, no? Quindi la possibilità di programmare una decrescita, felice o infelice che sia. Queste due concezioni, tradizionalmente opposte, tradizionalmente voglio dire appunto dagli anni 70 opposte, un ambientalismo diciamo più lasco e un ambientalismo radicale appunto che sposta l'attenzione dal vivente umano alla pluralità dei viventi concepiti orizzontalmente come dotati di pari diritto, queste due concezioni, dicevo, tradizionalmente contrapposte, trovano oggi in effetti come dire, una possibilità di intreccio, secondo me necessaria, nella cosiddetta ecologia integrale, alla quale peraltro mi sembra faccia capo anche il filosofo Mauro Ceruti, che lei ha citato, che è uno studioso di teorie della complessità, di teorie sistemiche, e infatti l'ecologia integrale intende come non scindibili i temi ambientali, quelli sociali, quelli economici, quelli legati alla giustizia, all'eguaglianza, alle forme di produzione. Quindi è in una prospettiva di ecologia integrale che l'intreccio fra economia e ecologia si fa chiaro. Per dare un riferimento a tutti certamente noto, Laudato Si di Papa Francesco del 2015 proponeva appunto una svolta nell'ottica dell'ecologia integrale e anche rispetto alla domanda che mi poneva poco fa, certo, nella prospettiva dell'ecologia integrale, come dire, si insiste sulla necessità che i grandi processi, trasformino, i loro principi, i loro scopi in un'ottica appunto di, interazione fra i diversi aspetti e modi e forme dell'abitare il pianeta umano e non umano, ma anche rivendica una centralità, una responsabilità centrale per l'essere umano e anche proprio per il singolo individuo, sostenendo, forse, dico io, ottimisticamente che la responsabilità singolare, la responsabilità individuale, le scelte etiche di un consumo intelligente, rispettoso, possano avere una incidenza non insignificante sul piano complessivo. Quindi, diciamo, dà anche un qualche tipo di sostegno, di conforto, ecco, al singolo che altrimenti patisce il senso della propria inutilità e inefficacia. Sul piano invece delle dottrine economiche, il quadro è più complesso, se vogliamo, ancora più complesso, perché ci muoviamo tra una eredità delle teorie economiche moderne, insomma, fiorite nel corso del Settecento e poi dell'Ottocento, e i loro sviluppi contemporanei. Quindi andiamo dal neoliberismo, teoria del libero mercato, sviluppo, crescita, consumo, nessun tipo di intervento statale, se non il controllo invece delle banche centrali per quanto riguarda la moneta. Il neokeynesismo, che invece propone un ruolo importante degli apparati statali, che sono tenuti a intervenire lì dove i privati non investono, non intervengono, quindi non mercato libero in senso di incontrollato, ma appunto una programmazione centrale che in qualche modo opera. Poi ci sono anche interessanti intrecci con la psicologia, ad esempio, c'è l'orientamento della cosiddetta economia comportamentale che studia i processi produttivi e di consumo e di investimento, elaborando, come dire, elementi che sono non razionali, non calcolabili, non come dire, volontari o intenzionali nelle scelte economiche. E infine, secondo me, è importante ricordare anche appunto la cosiddetta economia ecologica, che cerca di
Abbiamo
orientare
pochi secondi.
l'intreccio, esatto, sì. Sì, l'economia ecologica, però appunto l'elenco è questo, nel senso che sono tanti gli orientamenti. L'economia
Sì, no,
ecologica
no.
tenta di intrecciare i due aspetti, appunto.
Sì, infatti, insomma, come ci ha fatto capire lei, insomma, bisogna prendere in carico la questione da un punto di vista concettuale ed intrecciare la dimensione economica e ecologica che sta alla base di questa crisi climatica. Il nostro tempo a disposizione per oggi è terminato, Florinda Cambria, e noi ci sentiamo domani. La ringrazio, buona giornata.
Grazie a voi, buona giornata e buon lavoro.